Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Qualche settimana fa vi ho raccontato, in maniera un po' più approfondita rispetto a cosa si fa normalmente sui libri di storia e cercando anche di spiegare le motivazioni del perché di alcune scelte, una battaglia mitologica come quella delle Termopili, che insieme alla battaglia di Capo Artemisio, che abbiamo raccontato in contemporanea perché devono essere raccontate insieme, rappresenta la parte iniziale dal punto di vista militare della cosiddetta Seconda Guerra Persiana, cioè il secondo tentativo di invasione da parte dell'impero persiano della penisola greca. Ovviamente quella puntata non terminava, perché con la sconfitta delle Termopili a Capo Artemisio, nonostante quella che a tutti gli effetti potrebbe essere ricordata come la più famosa sconfitta della storia, mettiamola così, la guerra ovviamente non terminava, perché i persiani erano riusciti a superare le Termopili, si erano diretti verso Atene e i greci non si erano dati per vinti, ma erano pronti ancora a combattere. In questa puntata andremo avanti in quella che a tutti gli effetti è una guerra fatta di battaglie epocali, le Termopili e adesso la battaglia di Salamina, due battaglie che sotto un certo punto di vista si assomigliano, o almeno vengono raccontate in maniera molto simile dalla storiografia, forse un po' semplificando, e che sono allo stesso tempo importantissime sia dal punto di vista, diciamo, della propaganda, dal punto di vista del morale per i greci, ma anche dal punto di vista militare, e che, come vedremo, originano non solo da presupposti simili, ma anche per motivazioni molto simili. Quindi oggi parleremo della battaglia di Salamina, e vi anticipo già, di qua a due settimane, chiuderemo questo trittico dedicato alla Seconda Guerra Persiana, raccontando la battaglia di Platea. Ma mettiamo da parte le armi, gli scudi e gli opliti, e preoccupiamoci invece del mare, di quel muro di legno che secondo la Pizia, l'oracolo di Delfi, avrebbe dovuto difendere Atene.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
C'è in effetti una storia che gira dedicata a questa battaglia. Si dice infatti che l'oracolo di Delfi avesse preannunciato che l'unica difesa per gli ateniesi, attenzione, gli ateniesi non Atene, sarebbe giunta da delle mura di legno. Ora Atene all'epoca non aveva delle grosse mura, se non sul Partenone, l'epoca non era il Partenone, sulla zona dove poi sarebbe sorto il Partenone, quindi sull'Acropoli dove erano presenti le uniche mura. Quando i persiani superarono le Termopili, superarono Capo Artemisio dilagando verso l'Attica, ovviamente Atene si ritrovò praticamente senza difese. Non vi era un esercito a frapporsi fra lei e i persiani, non c'era una flotta per fermare quella persiana che avanzava verso sud, insomma il destino della città sembrava del tutto definito e la città sembrava spacciata. Pochi folli, potremmo dire, o coraggiosi, direbbe qualcun altro, si andarono a rinchiudere proprio sull'Acropoli, confidando in quella famosa indicazione della Pizia, si chiusero sull'Acropoli, difendendosi con un muro di legno, pensando in questo modo di poter fermare i persiani. Ma ovviamente niente fermò i persiani. L'esercito persiano, i cui numeri, come abbiamo già parlato ai tempi delle Termopili, non sono definibili oggi, perché Erodoto ci parla di 1 milione di uomini, qualcuno ci parla addirittura di 3 milioni di uomini, numeri enormi, oggi si pensa che si potrebbero ridurre di quasi 10 volte. L'esercito persiano, superate le Termopili, distrutte le città che gli si opponevano, entrato in Beozia, entrò a quel punto anche in Attica e raggiunse Atene. Gli avvenimenti di questo periodo non sono ben definibili dal punto di vista temporale, anche perché sappiamo che avvennero ovviamente nel 480 d.C., quindi non ci muoviamo da quell'anno lì, sappiamo che la battaglia delle Termopili avvenne in settembre, ma non sappiamo esattamente quando si svolsero gli eventi successivi. Possiamo stimare che grosso modo ai persiani ci siano voluti 2 o 3 mesi, 2 o 3 mesi per arrivare su Atene, 2 o 3 mesi per razziarla, per bruciare tutto quello che potevano bruciare, preparare la flotta riunendola in uno dei porti di Atene, cioè nel Falero. Che cosa avevano fatto intanto i greci? Beh, i greci intanto avevano incassato la sconfitta. Avevano incassato la sconfitta rendendosi conto di non essere riusciti a fermare gli avversari. Ma dall'altra parte avevano anche capito una serie di cose. La prima era che innanzitutto i persiani non erano imbattibili. E questo era ovvio. Se così pochi uomini alle Termopili avevano fermati, chissà che cosa avrebbe potuto fare l'esercito di tutte le polis greche. Dall'altra parte però si erano anche resi conto che l'unico modo che avevano i greci per battere i persiani era cercare dei luoghi di combattimento dove la strettezza del luogo in sé, quindi il campo di battaglia molto ristretto, avrebbe permesso ai greci di limitare il numero dei persiani, che ovviamente li sopravanzava di molte volte. C'era un problema, perché sulla carta i greci avevano trovato la soluzione perfetta. La Grecia è divisa grosso modo in due parti, una parte a nord, diciamo continentale, e una parte a sud, che è il Peloponneso, che è una penisola, ma tenuta, unita alla parte continentale da un passaggio molto molto stretto, cioè l'Istmo di Corinto, che adesso è tagliato appunto dallo stretto, ma che all'epoca era unito. Per i greci quindi la soluzione era molto semplice, non si poteva difendere l'Attica, tant'è che, ma questo era abbastanza ovvio, Atene, una volta che le battaglie dei Termopili di Capo Artemisio furono finite, Atene venne evacuata e la flotta greca sopravvissuta a Capo Artemisio venne utilizzata proprio per evacuare più popolazione possibile da Atene. Una volta evacuata Atene, che non si poteva difendere, si decise di difendere proprio l'Istmo di Corinto, lo stretto di Corinto. C'era un problema però in quest'idea, ed era quello del mare, perché l'unico modo perché lo stretto di Corinto potesse servire realmente per fermare l'avanzata dei persiani era che i persiani fossero costretti ad attaccare via terra. Ma i persiani, oltre ad avere un esercito molto più numeroso, avevano anche una flotta molto più numerosa e quindi avrebbero potuto utilizzarla per prendere una parte dell'esercito, sbarcarlo nel Peloponneso e prendere le forze greche da due parti, praticamente ripetendo più in grande quello che già avevano fatto alle Termopili. Ora, non sappiamo esattamente quali fossero i piani di battaglia di Xerxes, ma possiamo immaginare che in effetti questa fosse l'idea. Una volta occupata Atene, una volta raggruppata la flotta, utilizzarla proprio per spostare truppe nel Peloponneso e prendere i greci da due parti. Questo lo sapevano i greci e questo lo sapevano i persiani. Come pensavano di reagire a questo problema i greci? Beh, secondo quanto viene raccontato, ci furono fin dall'inizio due idee. La prima idea era quella ovviamente delle polis del Peloponneso, che contavano di tenere la flotta, tra cui c'erano anche ovviamente le loro navi, il più vicino possibile allo stretto, di modo da poterla utilizzare come difesa per impedire qualunque passaggio da parte delle triremi persiane. C'era però tutto un altro gruppo di comandanti, guidati da quello che, anche se non formalmente, perché in effetti il comando della flotta era degli Spartani, ma che in realtà governava tutti gli effetti la flotta, cioè Temistocle, che era ateniese, e comandando la flotta ateniese, che era quella più numerosa tra quelle greche, a tutti gli effetti comandava la flotta, la seconda visione era appunto quella di Temistocle, il quale pensava che la flotta greca avrebbe dovuto passare all'attacco ed essere lei a dare battaglia a quella persiana, cercando di farlo nel luogo più perfetto possibile. Temistocle aveva studiato anche la battaglia di Capo Artemisio e si era reso conto come anche in mare la flotta greca, quando si trovava a poter lavorare, a poter combattere in un ambiente più ristretto, poteva far valere la sua forza senza dover essere schiacciata dal numero di quella persiana. In effetti, come potete vedere dalla cartina, quello stretto era molto importante perché era una posizione che apriva ad una baia, la baia di Elefsina, dove fin dal sacco di Atene si erano andate riunendo tutte, o meglio la maggior parte, delle navi dell'alleanza greca. Allo stesso tempo poteva sembrare una trappola, perché ovviamente lo stretto aveva solamente due uscite, una rivolta verso ovest e una rivolta verso est, cioè verso il Pireo, verso Atene. Ma allo stesso tempo quella flotta costituiva anche una grossa minaccia per la flotta persiana, perché se la flotta persiana avesse caricato le proprie truppe e avesse cercato di passare oltre quello stretto, avrebbe rischiato di essere presa sul fianco o ancora peggio alle spalle, e in questo modo avrebbe potuto offrire un vantaggio proprio alla flotta greca. L'idea di Temistocle quindi era quella, riunire le truppe nella baia, o meglio riunirle vicino alla cittadina di Salamina per convincere i persiani ad attaccarlo. Ora, fin qua, grosso modo, è quello che si racconta normalmente. Quello che però, su cui non si ragiona mai, è perché i persiani abbiano fatto la scelta di attaccare. Perché, come tra poco vedremo, non furono i greci a dar battaglia, anche perché se avessero dato loro battaglia ai persiani avrebbero dovuto uscire in mare aperto, laddove la flotta persiana avrebbe potuto probabilmente facilmente schiacciarli per il numero. Tra l'altro, non dimentichiamoci che la flotta persiana non era una flotta raccogliticcia, mal manovrata, tutt'altro, riuniva il meglio delle flotte del Mediterraneo orientale, probabilmente delle flotte che nello scontro 1-1 potevano anche essere superiori rispetto a quella greca, come la flotta fenicia, la flotta egiziana, la flotta di Cipro, insomma, erano navi importanti, flotte e comandanti importanti. Ebbene, la domanda è: come fecero i greci ad attirare i persiani verso di loro? Ora, normalmente quello che può venire in mente è: ah, i persiani si sono già fatti fregare alle Termopili, si sono già fatti fregare a Capo Artemisio, si faranno rifregare anche a Salamina. Che messo così è un modo molto semplicistico di mettere la cosa, quasi come se ci fosse da una parte il piccolo, debole ma intelligente e dall'altra il grande e stupido, che è la classico racconto che si fa quando si racconta una fiaba. Le cose ovviamente non stavano così. Come vi ho raccontato, molte delle scelte fatte dai persiani erano imposte da una guerra che loro stessi facevano abbastanza fatica a gestire. L'esercito e la flotta persiana erano enormi ed erano accompagnate, come sapete, dal re dei re, cioè Serse. Muovere un esercito e una flotta così giganteschi era molto difficile per l'epoca, anche per un impero evoluto e fortemente strutturato come quello persiano. Il problema era come nutrire una flotta e un esercito così grandi. Non li si poteva lasciare immobili in attesa degli eventi. I greci potevano aspettare, i persiani no, perché un esercito e una flotta di quelle dimensioni avevano bisogno di continui rifornimenti che i persiani costavano tantissimo, ma che talvolta i persiani non potevano neanche permettersi, dal punto di vista organizzativo, di poter rifornire. I persiani avevano quindi bisogno di attaccare e di vincere. La presenza di quella flotta greca in quel punto era quindi una grossa minaccia e costrinse Serse, che comunque aveva ricevuto l'invito da parte di alcuni dei suoi ammiragli a non dare battaglia, piuttosto aspettare, attendere che fossero i greci a uscire, a dar battaglia in un luogo migliore, ma tutti questi problemi logistici convinsero Serse che era necessario invece dar battaglia. Ora, sappiamo, perché viene raccontato dagli storici greci, quindi ovviamente di parte, ma il tutto è abbastanza accettabile, che comunque inizialmente Serse non fosse così convinto di andare a cacciare la sua flotta in quella zona. Ripeto, probabilmente il ricordo delle Termopili di Capo Artemisio continuava a bruciare, ma che fosse stato convinto proprio dai greci grazie a un'attenta opera di disinformazione. Perché mentre i persiani discutevano se attaccare, come attaccare, in che forza attaccare, cosa fare, in realtà le cose tra i greci non erano esattamente idilliache. L'idea che i greci fossero tutti riuniti in una grande alleanza e fossero tutti amici pronti a combattere è ovviamente un'idea del tutto sbagliata. O le polis greche, che avevano ognuno una propria agenda, ognuno dei propri interessi, non erano così sicure di volersi schierare sotto la bandiera ateniese e di dar battaglia in quella posizione. Tanto che molte delle navi peloponnesiache, molte dei comandanti provenienti dalle città-stato del Peloponneso, avevano più volte proposto a Temistocle di ritirarsi, lasciare lo stretto di Salamina passando per la zona più occidentale e tornare appunto verso il Peloponneso, che non distava in effetti moltissimo. La notizia di queste discussioni trapelò ai persiani. Ora, se fossero state delle vere spie a far trapelare la realtà, o se fosse stato invece Temistocle a far sapere in qualche modo che ci fossero degli scontri all'interno dei greci, la cosa iniziò a solleticare Serse, che iniziò a pensare che sarebbe dopo tutto bastato far palesare la sua flotta nello stretto perché i greci si radessero a gambe, disperdendo così la flotta e rendendo la battaglia una mera formalità. Temistocle nei giorni successivi continuò a far trapelare sempre più notizie, giungendo ad un certo punto addirittura a far arrivare la notizia a Serse che lui stesso era pronto a vendersi, era pronto a rinunciare alle armi a patto che Atene venisse salvato e a legarsi all'impero persiano, lasciando che questi si occupasse poi del resto del Peloponneso e lo sottomettesse. Tutte queste notizie, unite alla notizia poi rivelatasi falsa che una parte della flotta, quella peloponnesiaca, stava in effetti cercando di fuggire verso ovest, spinsero Serse a decidere per l'attacco. Vi metto un'ultima posizione. Serse aveva un altro problema. Era lontano dal suo potere. L'impero persiano non era un monolite, c'erano ovviamente varie popolazioni, popolazioni che potevano ribellarsi, ma anche all'interno della stessa famiglia reale c'erano varie posizioni e c'era chi poteva approfittare della lontananza del re del re per prendere il trono. Serse aveva bisogno di vincere e aveva bisogno di vincere in fretta. Per questo l'unico modo era battere la flotta greca. Fino adesso abbiamo parlato di navi in generale, non abbiamo detto i numeri, perché ovviamente, come vi ho detto, anche per le Termopili i numeri sono sempre un po' un problema. Sappiamo che, secondo Erodoto, secondo molte fonti greche, i greci avevano a disposizione 371 navi per combattere. 371, 378, ci sono varie fonti, che peraltro Erodoto divide anche tra tutte le varie polis chi le aveva fornite e come. È un numero che però non viene raccolto da altri storici, qualcuno parla di 200 navi, qualcuno parla addirittura solo di 100 navi, insomma è molto difficile tracciare una linea, anche se c'è da dire che in effetti quella del circa 300 navi è quella più diffusa. I persiani di navi ne avevano molto di più, Erodoto parla di 1270 navi, quindi quattro volte la flotta dei greci divisa fra tutte le varie nazionalità. Ma oggi gli storici sono convinti che sia un numero del tutto esagerato e che verosimilmente i persiani avessero a disposizione tra le 6 e le 800 navi, non di più. Comunque molto superiore rispetto alla stessa flotta greca, anche se dobbiamo prendere per buono il numero di 370 navi. Come vi dicevo, queste navi erano sulla carta addirittura superiori a quelle greche dal punto di vista qualitativo, ma ovviamente infilarsi in uno stretto come quello di Salamina avrebbe potuto rendere questa differenza molto difficile da valutare. Della battaglia abbiamo notizie molto sparse, anche perché probabilmente l'unico che riuscì veramente ad osservare ogni fase della battaglia fu Serse, che esattamente come era avvenuto alle Termopili, visto che evidentemente non era scaramantico e non si era reso conto che la cosa portava male, aveva deciso di farsi costruire un bel trono da cui osservare lo svolgimento della battaglia. Secondo quanto viene raccontato da Erodoto, l'inizio della battaglia avvenne di notte. La flotta greca si trovava all'ancora davanti a Salamina, stavano riposando, attendendo gli avvenimenti, quando la flotta persiana uscì in mare e dopo essersi divisa, pare che infatti delle navi egiziane, non tutte le navi egiziane, ma almeno una parte fossero state mandate allo sbocco ovest dello stretto per impedire ai greci di fuggire, mentre appunto una parte si dirigeva lì, il grosso della flotta entrava nello stretto di Salamina e si andava a disporre di fronte alla città. Questo avvenimento non trova gli storici particolarmente concordi. Qualcuno ritiene che sarebbe stato un rischio enorme infilarsi in uno stretto del genere di notte, ma in effetti viene raccontato da molti storici dell'epoca ed è accettabile. Quello che però sappiamo per certo è che lo scontro avvenne comunque di giorno, o perché i persiani attesero il mattino prima di attaccare le forze greche, o come invece pare raccontare Erodoto, perché si stavano ancora disponendo all'interno dello stretto quando venne il giorno, i greci li videro e di tutta fretta salirono sulle navi e si prepararono a dare battaglia. Le due flotte, ovviamente una di fronte all'altra, disposte come vedete sull'immagine nel senso est-ovest, quindi ovviamente ruotate, un po' perché i persiani stavano andando incontro a quelle greche verso Salamina, un po' perché i greci se si fossero orientati in senso nord-sud avrebbero avuto un fianco su un territorio occupato dai persiani, cosa che ovviamente volevano evitare. Le due flotte si fronteggiarono una contro l'altra. A questo punto, dalla flotta greca, si separò un gruppo di navi che iniziò a dirigersi all'interno dello stretto, quindi verso ovest, e diretto verso l'altra uscita. Non sappiamo perché avvenne. Qualcuno crede che fossero in effetti delle navi, si dice di Corinto, che fossero fuggite lontano dalla battaglia. Qualcuno dice che ancora una volta fosse un piano di Temistocle per far credere ai persiani che la flotta greca si stesse disgregando, spingendo così loro ad attaccare. Qualcun altro invece dice che quelle navi fossero state mandate a controllare che non ci fossero altre navi persiane che arrivavano da ovest. Vi ricordate che durante la battaglia di Capo Artemisio i persiani avevano cercato di accerchiare le forze greche e solo una tempesta aveva impedito l'accerchiamento? Beh, forse Temistocle aveva imparato da cos'era successo e aveva deciso questa volta di premunirsi mandando delle navi a controllare l'eventuale ingresso di altre navi dal capo ovest dello stretto. Sullo svolgimento della battaglia, in effetti, non ci sono tantissimi resoconti precisi, o meglio, ci sono dei resoconti che raccontano singoli avvenimenti, che però bisogna andare un po' a incastrare, prendendo sempre per buono quello che viene raccontato, anche perché, ancora una volta, esattamente come per l'inizio della battaglia, probabilmente l'unico che realmente era in grado di osservare lo svolgimento di una battaglia così grande era proprio Serse, che però, come potete immaginare, non scrisse un resoconto di una battaglia da cui uscì sconfitto. Sappiamo che quando le due flotte si scontrarono, i primi problemi sorsero per la marina persiana dalla posizione delle navi, che erano messe su tre file, ovviamente non avendo abbastanza spazio per entrare, e che quando i greci andarono incontro ai persiani, e ovviamente la prima linea si fece incontro a loro volta per scontrarsi, non si erano ancora perfettamente disposti, con il risultato che se a prima vista poteva sembrare che fossero i greci quelli disorganizzati, d'altronde si erano dovuti preparare di corsa, salire sulle navi e raggiungere i persiani, in realtà quelli maggiormente in difficoltà erano proprio i persiani. I greci attaccarono inizialmente verso quello che sulla carta era il punto forte persiano, cioè la parte di navi mandate dalle città fenice. Un punto forte che però non si rivelò veramente tale. Anzi, tutt'altro, con il suo crollo darà a tutti gli effetti via vita ad una vera e propria fuga da parte delle navi persiane che trasformerà la battaglia in una serie di scontri locali tra i greci e i persiani, appunto, in fuga. Che cosa è successo ai fenici? Beh, ripeto, sulla carta erano forti, erano probabilmente una delle flotte più forti a disposizione del re dei re, tanto da essere direttamente comandati dall'ammiraglio a capo di tutta la flotta, cioè Ariabignes, che era addirittura fratello dello stesso Serse. Ariabignes pensava di utilizzare appunto i fenici per spezzare l'esercito, la flotta greca e dividerla in più parti. Purtroppo per lui i greci, a cominciare dagli ateniesi, reagirono, attaccarono le navi fenice, attaccarono quella dello stesso Ariabignes e dopo uno scontro, dopo lo speronamento ci fu uno scontro tra le truppe a bordo delle navi, Ariabignes venne ucciso e la sua nave affondata. Con la morte dell'ammiraglio tutta la flotta fenicia e poi tutto il resto della flotta cadde nel panico. I primi a lasciare lo scontro furono proprio i fenici, che si allontanarono inseguiti dai greci, seguiti poi da tante altre nazionalità, che vedendo quella che doveva essere l'ala più forte dello schieramento abbandonare, decisero che la battaglia era ormai perduta. In realtà una parte della flotta di Serse continuarono a combattere le poche navi direttamente controllate dai persiani. Secondo quanto si racconta, continuò a combattere Artemisia di Alicarnasso, che era questa regina della Caria che aveva partecipato con 5 navi alla campagna di Serse e che era considerata da tutti uno dei suoi più grandi generali. Sarà proprio lei a cogliere alcune delle poche vittorie negli scontri navali ottenute dai persiani, tanto che Serse, osservando lo svolgimento della battaglia, dirà che gli uomini non si erano comportati come tali. L'unico vero uomo nella battaglia era stata proprio una donna, cioè Artemisia. Molto rapidamente la battaglia però dovette degenerare completamente nel caos. La flotta greca aveva come scopo quello di danneggiare il più possibile quella persiana, e vuoi per gli attacchi, vuoi per il caos, vuoi probabilmente per una fuga disordinata che in uno stretto rendeva tutto difficile, in effetti la flotta persiana sarà duramente colpita. Perderà all'incirca, secondo quanto viene raccontato, dalle 2 alle 300 navi, quindi un numero veramente altissimo, e consegnerà ai greci una vittoria su tutta la linea. Secondo quanto viene raccontato, ancora una volta Serse fu molto deluso dai suoi uomini. Quando questi lo raggiunsero, alcuni addirittura indicando come colpevoli della sconfitta quei greci provenienti dalla Ionia che erano uniti alla flotta e che invece Serse aveva visto essere tra i migliori combattenti proprio dello scontro, molti di loro vennero fatti uccidere dal re del re, a cominciare proprio dal comandante della flotta fenicia, che aveva visto morire anche il fratello, il cui corpo pare fosse stato raccolto dalla stessa Artemisia e riportato al re dei re. La sconfitta della flotta persiana fu ovviamente pesantissima. Fu pesantissima per due motivi. Innanzitutto perché impediva ai persiani uno sbarco nel Peloponneso. Secondo quanto racconta Erodoto, un mese dopo la battaglia la flotta persiana ammontava a non più di 300 triremi, con il rischio, quindi un pareggio rispetto a quella greca, che impediva ai persiani qualunque possibilità di sbarcare nel Peloponneso senza rischiare di finire in una nuova battaglia. Dall'altra, ovviamente, il re del re iniziava a temere che questa eventuale sconfitta potesse trasformarsi in un vero e proprio massacro per tutto il suo esercito, perché il timore era che ora che i greci avevano a disposizione una flotta pari alla sua, potessero loro superare Atene, loro lasciare i persiani alle spalle e andare a ricatturare il Bosforo, quindi lo stretto dove adesso c'è Istanbul, per bloccare l'eventuale ritorno dell'esercito persiano. A questo punto, bloccato in una terra che sembrava in tutti i modi respingerlo, Serse decise che non si poteva continuare a combattere in quel modo. Dopo un lungo conciliabolo con Mardonio, che era capo dell'esercito, quindi delle truppe di terra, si decise che l'esercito e la flotta si sarebbero divisi. Una parte dell'esercito si sarebbe reimbarcato sulla flotta e insieme a Serse sarebbe tornato nel cuore dell'impero, in modo da preservarlo da un eventuale attacco a sorpresa dei greci. Mardonio, invece, utilizzando le truppe migliori, pare che lui stesso avesse detto che i persiani dovevano combattere da persiani senza portarsi dietro tutte quelle truppe di altre popolazioni che avevano dimostrato essere solo delle palle al piede, ebbene Mardonio scelse il meglio dell'esercito e lo tenne con sé. L'obiettivo era quello di svernare, ormai si era arrivati d'inverno, in Grecia, ovviamente con un numero minore di truppe, questo sarebbe stato possibile, per poi in primavera riprendere l'offensiva, sconfiggere i greci, questa volta via terra, probabilmente a Corinto, e completare la sconfitta della Grecia. Come sapete, non andò così, ma di questo ne parliamo nella prossima puntata. Insomma, quello che mi piace raccontare quando si raccontano queste cose e cercare di sfatare un po' di miti, perché come ho detto nella scorsa puntata, la seconda guerra persiana è una storia che sembra uscita più che dalla storia con la S maiuscola da uno scrittore di romanzi, con i suoi piccoli eserciti e le sue piccole flotte che sconfiggono eserciti e flotte gigantesche. In realtà, come sempre, ci sono delle motivazioni tattiche, delle motivazioni anche molto pratiche alla base di certe scelte, ed è quello che secondo me andrebbe capito, anche per capire appunto come non stiamo parlando di eroi, non stiamo parlando di Achille, non stiamo parlando della guerra di Troia, ma stiamo parlando di uomini e donne che combatterono chi per le loro case, chi per conquistare, espandere il proprio impero, e lo fecero versando sudore, lacrime, sangue, quant'altro. Da uomini, facendo scelte da uomini, inteso come umanità, uomini e donne, cercando ovviamente di ottenere la vittoria. Non c'è nulla di epico in questo, ma c'è sicuramente tanto di eroico. Io mi fermo qua, spero che questa seconda pillola di questa miniserie, tra l'altro ho creato la playlist, ve l'ho messa in descrizione, non vi sia dispiaciuta. Se così volete recuperarvi la prima puntata, risentire questa, sentire altre pillole, potete farlo qui, potete farlo sul podcast, potete ovviamente commentare il video qui sotto, parlarne sui social, proporci delle pillole, qualcuno le propone, qualcuno addirittura le scrive, potete farlo su Telegram, su Instagram, su Facebook, ci sono mille modi di contattarci. E se non lo siete già, potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati. Perché la cosa più importante, ovviamente, è essere curiosi. perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista non ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo tra 2 settimane con l'ultima puntata di questa miniserie e ci vediamo invece presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao!
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.